seconda parte del nostro pomeriggio. Adesso, prima di presentare tutti gli ospiti, perché sono parecchi, tre ospiti con i quali condurremo questa seconda parte di Finestra Aperta Sera, vale la pena segnalare che la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare pare essere davvero abbastanza in tema. La Belle Bio è una parodia di un classico della canzone d'autore francese, anche quella più popolare, 1962, era La Belle Vie, forse qualcuno la ricorda, Sacha Distel tra gli autori ed interpreti. In questo caso la formazione umoristica Chanson Plus Bifleurée se la ricantava come La Belle Bio, con Michel Puyot, voce solista, ed altri musicisti ad accompagnarlo. Ma insomma, tutto questo per dire che cosa? Che vogliamo dedicare la seconda mezz'ora del nostro programma, fino alle 18, alla Terra, intesa come pianeta, intesa come suolo da calpestare, da rispettare, da conoscere anche meglio di quanto già non si sappia fare. Tentare di preservarlo, tentare di raccontarlo anche, è una superficie fertile, generosa, trattiamola bene. Le notizie ancora oggi continuano a essere pessime sullo stato di salute del nostro pianeta. Lo facciamo questo pomeriggio attraverso il mosaico che Carola Benedetto e Luciana Ciliento hanno composto. Intanto le voglio salutare, parleremo anche di un libro questo pomeriggio, dovreste essere entrambe all'ascolto. Benvenute, buon pomeriggio.
Benvenuti, ci siamo.
Benissimo,
buonasera.
Siamo riusciti ad organizzare questa diretta. Il libro del quale vogliamo parlare si intitola La Terra non è mai sporca, per ADD Editore, un editore torinese. E poi abbiamo colto l'occasione anche per provare a fare un po' un bilancio del progetto Montagne Pulite con il suo responsabile, che è in studio con noi questo pomeriggio, e lo ringrazio molto, Marcello Martinoni, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
L'idea questo pomeriggio è di raccontare da una parte che fare anche in termini intellettuali, culturali, per guardare la Terra e tentare di preservarla, lanciare un progetto solido che si traduca poi negli atti quotidiani, nella pratica, cercando di mantenere un po' di coerenza nell'organizzare anche iniziative che tentino di avvicinare alla montagna le persone, farle vivere consapevolmente questo rapporto con la montagna. Due aspetti, due approcci. Vogliamo partire con il libro, però. La Terra non è mai sporca, dicevamo, lo ha pubblicato di recente la casa editrice torinese ADD. È una raccolta di voci anche molto diverse tra di loro, attraverso le quali le due autrici, Carola Benedetto e Luciana Ciliento, ci offrono una preziosa riflessione d'insieme che per certi versi è anche filosofica sul tema nella sua complessità, ma intesa anche come ricchezza, la Terra. Allora, come avete organizzato i protagonisti di questa raccolta di riflessioni? Ci sono nomi importantissimi, Jean-Claude Carrière, per citarne uno, poi Catriona Patterson, Eugenio in via di Gioia e tanti altri. Come avete organizzato questa selezione di autori?
Beh, siamo partite in realtà da 5 anni di presentazioni in giro per l'Italia di un documentario che avevamo realizzato noi, che si chiama Pierre Rabhi, il mio corpo e la terra. Da questo lavoro è nata l'idea del libro, di raccogliere. Rabhi dice sempre, ci stupisce ogni volta risentire questa frase semplice, quando dice la terra è di tutti, non importa quello che sei, ma senza di lei non sei. E allora abbiamo cercato di dare uno spaccato abbastanza vario, eterogeneo, su persone che apparentemente sono distanti dall'idea di terra, ma che però con la terra vivono quotidianamente o che hanno instaurato un rapporto, diciamo, di proficua armonia, di fertile armonia. E quindi abbiamo cominciato a raccogliere un po' persone. Il primo è stato Paolo Marin, che è un agronomo e lavora nelle carceri di massima sicurezza di Alessandria e Appi, e si occupa proprio di insegnare, di fare dei trattamenti terapeutici attraverso l'orto, l'agricoltura biologica nelle carceri con i detenuti di massima sicurezza.
Una domanda così diretta, un po' a freddo, di che cosa parliamo quando parliamo di terra? Questo ci dà magari anche la possibilità di riassumere il cuore di questo volume.
Si parla di terra, diciamo, da ogni punto di vista, perché quando ponevamo la questione noi stesse giocavamo un po' sull'ambiguità di immaginare la terra come pianeta o la terra come quella nelle quali si affondano le mani o si corre da bambini, e quindi ciascuno in base alla propria esperienza ha raggiunto un po' il cuore di quella che è il suo passaggio su questo pianeta, e quindi è stato un po' un approccio che ha voluto includere tutti gli aspetti.
viene un po' in mente Il sale della terra di Salgado, il suo racconto per immagini che abbiamo molto spesso evocato anche qui sulle frequenze del nostro Finestra Aperta Sera. Dicevamo, in studio ci ha raggiunto il geografo ed etnologo ticinese Marcello Martinoni, che è responsabile del progetto Montagne Pulite, montagne che sono soprattutto, se pensiamo alla Svizzera italiana, una risorsa e un bene di tutti, e che tutti, soprattutto coloro che la frequentano e la vivono, dovrebbero averne cura. Però non è sempre così, Marcello.
Ma diciamo che come qualsiasi attività umana genera degli effetti indesiderati, quindi se ci si comporta con attenzione si possono ridurre al minimo le tracce che si lasciano dietro di sé frequentando la montagna. Il progetto è nato qualche anno fa constatando che purtroppo in alcune zone dove c'è la frequentazione turistica, quindi di escursionisti e di turisti, è molto elevata, si riscontrano alcuni problemi di, direi, cultura della montagna, quindi uso una parola inglese, il littering, quindi l'abbandono dei rifiuti nella natura, a persone che vanno in capanna, quindi nella capanna alpina, e pensano di essere in un ristorante, in un albergo. Da qui è nata l'idea di un progetto che andasse a comunicare in maniera divertente, anche un po' provocatoria, verso questi clienti, dicendo: facciamo attenzione a non lasciare tracce, facciamo attenzione e cerchiamo di capire la fragilità non solo dell'ambiente alpino, ma anche la difficoltà che può incontrare una persona che gestisce una capanna alpina. Vuol dire niente accessi stradali, vuol dire, se aumento i rifiuti in capanna, vorrà dire più voli d'elicottero per portarli a valle, o, e questo non lo fa quasi nessuno, ma dico, esiste anche questa variante, li brucio. Chiaramente i roghi non vanno bene da nessuna parte, neanche in alta montagna.
Come si coniuga, come si bilancia il bisogno, la necessità, la volontà anche di indirizzo politico, di valorizzare la montagna, dunque attrarre più persone possibile verso le montagne per fargliele conoscere, per fargliele rispettare, e allo stesso tempo essere consapevoli del fatto che si tratta di un bene da proteggere? Sono due aspetti che apparentemente sembrano in antitesi. Come li bilanciamo? Come lavoriamo su questo duplice aspetto?
Ma penso che la Svizzera e anche il Ticino come paese alpino si è sempre confrontato con questa ambivalenza. Potremmo trovare in più recenti definizioni di sviluppo sostenibile un soccorso intellettuale per capire come coniugare queste dimensioni. Se sulle nostre montagne non ci fossero stati gli alpigiani 2 secoli fa, 3 secoli fa, se non ci fossero attualmente delle capanne alpine, sarebbero delle zone in gran parte riconquistate dal bosco, sarebbero dal profilo biologico poco interessanti. Quindi credo che immaginare l'assenza dell'uomo come unica alternativa non è sostenibile, non è sensato. Avremo poi dei problemi di pericoli naturali, tutta una serie di altri elementi. Riuscire a coniugare queste attività umane minimizzando al massimo l'impatto antropico, quindi l'inquinamento che si provoca, è possibile, secondo me, con 2 sistemi. Uno, l'educazione di tutti, quindi lo sforzo piccolo che ognuno di noi può fare. Io posso, nel mio piccolo, quando vado in montagna, fare attenzione ai tipi di rifiuti che mi porto in montagna e che poi cercherò di abbandonare da qualche parte. Posso fare attenzione al materiale che compro per andare in montagna. Posso, quindi nel mio piccolo posso fare delle cose. E poi a livello più strutturale, e qui interviene il cantone, intervengono le leggi anche di tutela ambientale, intervengono le società alpinistiche che possono decidere di fare un certo tipo di investimento, ed è lì che credo, su questo doppio asse, che si gioca il tutto.
C'è un aspetto linguistico, e mi rivolgo nuovamente a Carola Benedetto e a Luciana Cigliento, non so chi delle due vuole rispondermi adesso, ma accennavo a questo aspetto linguistico che forse ben racchiude l'atteggiamento, l'attitudine, l'attenzione che possiamo avere nei riguardi della terra. Voi avete scritto: la terra non è mai sporca, ed è una bella sintesi del valore che attribuisce contribuiamo alla terra e che occorre viverla come qualcosa di pulito e non di sudicio, però è un riflesso automatico, un riflesso automatico del presente, quello di cogliere la terra come sudicia. Voi come vi siete mosse? Marcello Martinoni poco fa ci diceva, insomma, la terra va vissuta, va compresa, ma va assolutamente in qualche misura antropizzata con il giusto equilibrio, non possiamo farne a meno.
Sì, assolutamente. In realtà tutto quello che abbiamo sentito prima dal vostro ospite rispecchia molto delle esperienze che abbiamo fatto scrivendo il libro e parlando con gli ospiti. La terra non è mai sporca è una frase che è stata detta da una monaca hindu, che è Swamini Mauma Shakti, e devo dire che è stato forse l'elemento che ci ha toccati di più, perché spesso anche lavorando con i bambini l'ossessione che noi abbiamo è di sporcarci, come se la terra potesse sporcarci e non fossimo noi che in realtà la stiamo veramente imbrattando con una scarsa attenzione. Per esempio un altro ospite come Daniele Nardi, che scala le vette, va nelle altissime vette, oltre i 7000, ha come primo obiettivo quello di non lasciare nulla, quando non di portare via quello che è stato lasciato da missioni precedenti. Però al di là di questo, quello che abbiamo sperimentato in questo libro è che la terra va vissuta e va ascoltata. La terra parla, canta, suona di voce sua, la voce della terra è potentissima, e allora se noi davvero riuscissimo ad ascoltarla, metterci in ascolto, a spegnere il frastuono in noi e intorno a noi e a restare sintonizzati con la voce della terra, probabilmente ne avremo cura in modo più naturale, più semplice, perché qualcosa che ci parla con amore induce a essere amato.
Tra pochissimo torniamo su questi argomenti, tra pochissimo torneremo sulla terra non è mai sporca e sul progetto Montagne Pulite, anche per magari proprio riaffrontare con Marcello Martinoni questa questione delle montagne che noi guardiamo mentre la foresta se ne riappropria, guardiamo queste montagne ammirati, cerchiamo di capire però che cosa possa significare in termini di sostenibilità questa foresta che si riappropria di una importante percentuale dei nostri territori, quale stiamo presentando il volume La Terra non è mai sporca, un volume collettaneo che ha raccolto tantissime voci in un viaggio attorno al tema della terra. Ne stiamo parlando con Carola Benedetto e Luciana Cigliento, che sono ancora collegate con noi, e Marcello Martinoni in questo nostro tentativo di coniugare il lavoro quotidiano di valorizzazione del territorio, tentando di attirare più persone possibile attorno a quel che di bello c'è e quel che di bello vogliamo preservare ma far maturare. Marcello Martinoni di Montagne Pulite. La terra non è mai sporca è un taccuino, l'abbiamo detto proprio in apertura, è un diario di viaggio e degli incontri che sono stati fatti anche in occasione del festival Per Sentieri e Remiganti, di cui Luciana Cigliento è codirettrice. Raccontiamo a chi ci ascolta un po' qual è lo spirito proprio di questo festival.
Sì, mi piace intanto la definizione taccuino, per il libro è veramente azzeccata, perché è stato un libro che si è un po' scritto da solo, un po' rotolando, rotolando come in un viaggio, il viaggio che ci ha accompagnato anche durante gli anni del festival, che sono stati 9 anni, adesso abbiamo un po' rallentato per varie vicissitudini, ma è nato come la ricerca di persone che nel loro campo fossero un po' delle guide. L'idea dei remiganti, le remiganti sono le pennine a forma di mano che sono sulle grandi ali per andare sopra le correnti gravitazionali, quindi l'idea era un po' sia per terra che per aria, per ogni via che voi vogliate percorrere, cercate di andare in avanti, insomma. E quindi abbiamo raccolto in parecchi anni personaggi che sono anche tornati nel libro, come Alexander Virenkin, cosmologo quantistico, che è uno dei primi teorizzatori del multiverse, dell'esistenza di più Big Bang e quindi di più universi anche uguali, anche identici, e secondo le possibilità, lui dice, potrebbero esserci altri noi che in questo momento stanno facendo la stessa intervista o diversa o chissà. E quindi è stato un percorso di grande scoperta e di grande ricerca per noi in primo luogo e poi per le persone che abbiamo potuto incontrare e con le quali abbiamo potuto condividere questo passaggio.
Martinoni, so che lei ha avuto modo di sfogliare, di punzecchiare questo volume tra le tante voci che ha raccolto, ed è il libro dal quale in realtà poi siamo partiti per tutto questo nostro pomeriggio. C'è qualcosa che l'ha colpita in modo particolare, magari proprio nell'approccio che stabilisce nel nostro rapporto con la terra. Intanto abbiamo perso uno dei nostri ospiti, o forse entrambi.
No, siamo ancora qui.
Siamo ancora qua, perfetto. Prego, Marcello.
Beh, no, allora, purtroppo davvero l'ho solo punzecchiato, nel senso che l'ho sfogliato rapidissimamente, non è che ho avuto il tempo di soffermarmi su molti testi. Però la cosa che mi ha interpellato è il nostro progetto è molto praticone, parte dall'esigenza del gestore della capanna che si ritrova il cliente che gli chiede dove butto i rifiuti, problemi di gestione delle acque luride, e alcuni invece delle testimonianze, non so come chiamarle, di questo taccuino, sono invece testimonianze di persone che sono riuscite a mettere una coerenza anche nella loro vita quotidiana, quindi, e sono sempre molto impressionato da questa cosa e anche ammirato. D'altra parte riflettevo un po' alla relazione col progetto, come l'abbiamo impostato, che è molto incentrato sulla sensibilizzazione e la comunicazione, che in realtà non cerca di far passare un messaggio di coerenza, ma piuttosto di consapevolezza. E per questo voglio dire, non chiediamo a chi va in montagna di far tutto perfettamente giusto, ma chiediamo di fare attenzione a quello che sta facendo. Il gestore della capanna ha delle esigenze sia finanziarie, ma anche logistiche importanti. Non si può dire a un gestore di una capanna non usare mai più l'elicottero, perché probabilmente chiude, ti sbatte la porta in faccia, non dialogherà neanche più con noi. Quindi il nostro approccio è proprio quello di andare incontro alle diverse esigenze. Quindi, rispetto ad alcuni esempi trattati nel volume che state trattando adesso, c'è forse più l'interesse e la consapevolezza di tutti, che non tanto a cercare quella coerenza completa che, ripeto, ammiro, ma nello stesso tempo so che è molto difficile da far passare ai comuni mortali, tra cui peraltro mi colloco anch'io.
Vorrei sentire ancora Carola Benedetto o Luciana Ciliento. Sì. Per uno degli autori, già stato citato in verità questo nostro pomeriggio, Pier Rabhi, che firma il primo contributo della Terra non è mai sporca, che si intitola Sulla Terra, la pulce e l'elefante. Cos'è l'agroecologia di cui Rabhi si fa promotore, che mi sembra che anche lui per certi versi si interroghi sulla necessità di trovare un equilibrio tra il rapporto con la terra, il lavoro che dobbiamo svolgere, le relazioni tra le persone, la necessità di insegnare, di educare, di trasmettere?
Sì, è proprio un po' la risposta anche al quesito di Marcello Martinoni. In realtà questa agroecologia di cui parla Rabhi è la necessità di ricostruire un'armonia, di ripristinare l'armonia, la sinfonia del mondo di cui l'uomo, dice Rabhi, è l'unico che sembra giocare in discordanza. Rimettendo a posto questa armonia e facendo soprattutto la propria parte nel proprio piccolo, perché Rabhi è il primo a rendersi conto che se noi pensiamo di dover fare tutto e in assoluto non faremo proprio nulla. Quindi lui dice: non importa quello che tu fai, fai la tua parte, falla anche piccola. Non è il caso di andare a rimettere mano a tutta la raccolta differenziata del mondo, ma tu prenditi carico del tuo pezzetto, fallo bene, fai quello che puoi e ciò che ti senti. E se ognuno fa la sua parte, come tanti piccoli colibrì, alla fine, riprendendo un'antica fiaba amerinda, questa foresta, l'incendio della foresta lo spegniamo. Se invece cerchiamo di giocare da soli, non ne verremo veramente a capo, perché ci sembra spropositata l'opera di rimettere in sesto la terra.
Marcello Martinoni, perché siamo in chiusura, forse chiusare.
Effettivamente, Colibri, noi abbiamo creato questo progetto che si chiama Progetto Sherpa, si può vedere questo anche sul sito del progetto Montagne Pulite. Avremmo potuto chiamarlo progetto Colibri, ognuno porta a casa un pezzetto dei rifiuti e contribuisce a una gestione più sostenibile delle capanne alpine. Grazie mille.
La terra non è mai sporca, lo pubblica ADD Editore, l'hanno curato Carola Benedetto e Luciana Ciliento, che sono state con noi questo pomeriggio. Grazie davvero, in bocca al lupo a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E Marcello Martinoni, che era in studio con noi, che guida il progetto Montagne Pulite, lanciato nel 2015. Grazie per essere stato con
noi
questo pomeriggio.
Grazie a voi. Buona serata a tutti.